Dato che iniziamo questo incontro con Padre Derby, che è presidente nazionale del GRIS, oltre che essere docente alla facoltà di teologia, è autore anche di libri riguardo alla medianità, a quello che è un po' il tema comunque collegato con l'incontro di stasera. Voi avete letto la locandina, parleremo di New Age. New Age è anche un tipo di spiritualità che ci viene, diciamo, portata da proposte che a volte non pensiamo possano portare questo genere di contenuti. Potrebbero essere delle pratiche di benessere, potrebbero essere delle meditazioni, potrebbero essere delle terapie alternative. Ecco, attraverso proposte concrete che non si presentano con tutto il significato che hanno dietro, le persone possono venire a contatto in realtà con questo tipo di spiritualità che per punti molto significativi, come la visione della divinità, dell'uomo e del rapporto che c'è tra Dio e l'uomo, diverge in maniera decisa dalla fede cattolica, tanto che ci sono stati dei documenti che hanno chiarito bene questi punti e hanno mostrato come non si può, diciamo, considerarsi e voler essere seguaci di Cristo, essere cattolici e contemporaneamente aderire a questo tipo di proposta. E a volte non conosciamo, le persone rimangono magari un po' diciamo disorientate di fronte a questo nome New Age, non si sa bene cosa sia. In realtà basta girare anche per la nostra città, immagino che siate quasi tutti qui di Rimini, forse qualche turista, non so, e vedere che questo tipo di proposta è assai frequente, è legata anche a un mercato molto interessante per alcune persone, quindi diciamo c'è proprio un progetto che vuol fare di questa riviera, anche di Rimini, una delle capitali di questo tipo di mondo. E quindi ci sembra importante parlarne con voi stasera e che poi noi ci auguriamo voi possiate portare quello che sentirete stasera anche alle persone che conoscete che non sono potute essere presenti stasera. Vi ringrazio. La parola al Padre Derby.
Grazie.
Grazie. Grazie a voi per la vostra presenza. E per affrontare un tema che non è semplice. Si sente parlare di New Age,
proposta New Age, però che cosa voglio dire in concreto non è così evidente. No? Il New Age è iniziato dove, secondo voi? In America, sì, perché la maggior parte di questi movimenti, quasi tutti, partono da lì. Oppure, se non partono da lì, conoscono lì il loro trampolino. Pensate, meditazione trascendentale è stata inventata da un indiano nel 1953, un indiano dell'India, si intende, non con la penna, e ha provato, meditazione trascendentale è una proposta di meditazione indù, ecco, perché è indù, la gente non si accorge, ma fa induismo quando pratica questo tipo di meditazioni, da diffondere, ecco, praticamente le persone, lui voleva una tecnica di meditazione accessibile a tutti, non solo ai fakiri, ai guru, eccetera. E allora l'ha fatta partire in India, dove non ha avuto nessun successo. E nel 1959 lui decise di lasciare l'India per l'Occidente, dove, diceva lui, la gente è più aperta. Io userei un altro qualificativo che vi risparmio, però è vero che qui in Occidente è decollato, soprattutto appunto in America e in Inghilterra, poi da lì si è diffuso in tutto l'Occidente. Allora, il New Age è iniziato alla fine degli anni 70, e il libro che l'ha lanciato è un libro scritto da una certa Ferguson, la cospirazione dell'acquario, The Aquarian Conspiracy. Non è un titolo casuale, non è un titolo casuale, perché l'acquario viene, se non mi sbaglio, dopo i pesci, e il pesce, voi lo sapete, è un simbolo cristiano. Allora, non a caso il New Age è stato presentato come l'era dell'acquario, cioè la pretesa era quella di sostituire al cristianesimo, soprattutto al cristianesimo perché è anticristiano come movimento, una nuova filosofia, spiritualità, ecco, che è un po' tutto questo, che potesse appunto soppiantare il cristianesimo. Non più una fede dove ci sono delle verità, si crede in verità precise, che non possono essere modificate, ma una spiritualità, cioè una invenzione personale che ti consente, prendendo a destra e a sinistra, di colmare il tuo bisogno di mistero, il tuo bisogno di una vita dopo la morte, e però, ecco, senza affidarti a nessuna verità rivelata. Questa, quali sono i principali capi saldi, ecco, di questa spiritualità? Non è, vi ripeto, non è un tema facile da affrontare, perché ci vuole un po' di cultura. Allora, prima di tutto gli iniziatori partono dall'Oriente, l'Oriente indiano, e la concezione orientale, quindi, di Dio e di spiritualità. Praticamente il punto di partenza è che noi, ognuno di noi, è Dio. O, se volete, una scintilla del divino. L'induismo dice esattamente questo, eh? Cioè, insegna l'induismo e poi anche il buddismo, ma in termini diversi. Il buddismo è una eresia dell'induismo. L'induismo dice la realtà che noi crediamo tale, cioè realtà, non esiste, è illusione. Io penso di essere a Rimini, nella sala di una parrocchia di San Girolamo, e assieme a una dozzina di persone a parlare di New Age. Ecco, io poi, padre François, tutto questo è illusione. Io non sono il padre François, voi non siete coloro che pensate di essere. La parrocchia di San Girolamo, inutile dirlo, non esiste. L'Italia non esiste, questo mondo non esiste. Sembrerà un modo strano di ragionare, però guardate che c'è un terzo dell'umanità che la pensa a questo modo. Tutti coloro che aderiscono all'induismo, al buddismo, la pensano in questo modo, senza contare poi le religioni più derivate, ecco, che sono sorte in India. E come mai sono arrivati a pensare che tutto è illusione, inclusa la propria esistenza personale? Beh, è il fatto che secondo loro, ecco, pensiero indù, ma soprattutto il Buddha, ecco, il Buddha, il suo itinerario spirituale lo conoscete, è nato e cresciuto nella bambagia del suo palazzo, il palazzo paterno, e poi un giorno esce, no, e si imbatte nel mondo della sofferenza, incontra dei poveri, degli ammalati, vede addirittura qualche morto, e lui rimane scioccato. E da persona coerente, come era, non fa ritorno al palazzo paterno, ma inizia la sua vita di ricerca, alla ricerca dell'illuminazione. Il suo punto di partenza è questo: questo mondo è talmente impermanente, perché tutto passa, è talmente intriso di sofferenza che non può esistere, non può esistere. Per cui il cammino sia dell'induismo che del buddismo è di uscire dall'illusione di far parte di questo mondo, di avere una identità personale e di non essere consapevoli che noi, per l'induismo, questo siamo una scintilla divina, ognuno di noi una scintilla divina. Per il buddismo, ecco un termine assolutamente fondamentale per il New Age: noi siamo energia. Siamo energia, perché il buddismo non si pronuncia sull'esistenza di Dio, non che sia ateo, non è vero, quando si dice il buddismo è ateo, non è vero che è ateo, semplicemente non si pronuncia sull'esistenza di Dio, perché pronunciandoti sull'esistenza di Dio ti servi di pensieri che in realtà sono originati in questo mondo di illusione, e del resto loro sono fautori del vuoto mentale, perché tutti i nostri pensieri sono legati a questo mondo di illusione, per cui non possiamo affermare nulla con dei pensieri nostri, dobbiamo fare il vuoto mentale, okay. Però una cosa di cui sono certi, e questo sia l'induismo che il buddismo, non esiste la realtà nella quale ci troviamo, non esiste le realtà molteplici, la molteplicità non esiste, ma esiste solo un principio unico, va bene? E questo principio unico noi ne facciamo parte. Ripeto, per l'induismo il principio unico è Dio, il Brahman, di cui siamo delle scintille. Per il buddismo il principio unico è l'energia cosmica. Va bene? Per cui non è innocente questa visione. Questa visione, sommato, si trova a rinnegare ciò che per noi è assolutamente essenziale: l'esistenza della persona, delle persone distinte le une dalle altre. Noi, il mistero principale della nostra fede cristiana è il mistero della Trinità. È un mistero di unità, certo, unità, principio unico, certo. Però all'interno di questa unità c'è una molteplicità. Ci sono tre persone. E tutto l'universo è trinitario. Quando Dio all'inizio nella Genesi facciamo la nostra immagine, facciamo, ci sono queste facciamo, e noi capiamo, nell'Antico Testamento non capivano, però facciamo, è la Trinità che crea, e la Trinità crea tutto a sua immagine, tutto l'universo è a immagine della Trinità, uno e molteplice, perché questo universo unico è fatto di una molteplicità di galassie, una galassia di una molteplicità sconfinata di astri, un pianeta come il nostro, uno, ma molti ecosistemi, un corpo, molte membra, una società, molti componenti della società, una famiglia, all'interno della famiglia, padre, figlio, madre, cioè esseri che si distinguono l'uno dall'altro e che hanno una funzione diversa. Il New Age, facendo leva sull'Oriente, spazza via tutto questo e dice che esiste solo un principio unico, del quale facciamo parte, o meglio, nel quale ci confondiamo o ci fondiamo. L'induismo ha un testo che per me rimane spaventoso, dice: noi siamo altrettanti pupazzi di sale che immersi nell'oceano diventano oceano. Cioè, il percorso spirituale dell'induismo consiste, attraverso varie tecniche, a cominciare dallo yoga, che è stato escogitato dall'induismo, queste tecniche ci consentono di schermarci dalla realtà esterna, di fermare la dimensione corporea, perché è immobile lo yoga, no? E di riportarci verso il nostro interno, alla sorgente, la fonte del nostro essere, che è il Brahman. Lo scopo è, ripeto, di distoglierci da questa illusione e di consentirci di fonderci nel principio unico e scomparire nel principio unico, perché non abbiamo nessuna consistenza personale. Tremendo. Il New Age, vi ripeto, parte da questa concezione. Però, la stravolge. La stravolge in che senso? Lo scopo sia dell'induismo che del buddismo è di fuggire da questo mondo di apparenza e di entrare nel ricollegarci al principio unico, okay, e scomparire nel principio unico. Lo scopo del New Age non è assolutamente questo. Il New Age non è interessato a New Age, nuova era, non è interessato nel principio, al principio unico, a Dio, come lo sono gli orientali. Gli orientali sono interessati dal principio unico, dal Brahma, dal trascendente, dall'assoluto. Però, appunto, loro si fermano lì, gli orientali. Noi invece, gli occidentali, cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso l'elemento che faceva comodo. Noi siamo Dio. Siamo Dio. Siamo divini. Però quello che mi interessa non è di identificarmi sempre di più con il divino. Quello che mi interessa è di lambire il divino che c'è in me e quindi trovare le potenze, siccome sono Dio, le potenzialità latenti che ho e che sono nascoste e che io devo sviluppare dopo averne preso coscienza. Non so se mi capite. Il Dio non esiste. Esiste solo il fatto che, se io sono Dio, ho delle potenzialità sconfinate. Io penso di essere un pollo. Mai sentito? Ma non sono un pollo che va a raso terra, sono un'aquila. C'è un autore che ha scritto un libro, un indiano tra l'altro, un libro che senz'altro confonde le idee, Lettere a un'aquila che credeva di essere un pollo, qualcosa del genere. Noi tutti crediamo di essere dei polli, ma in realtà siamo delle aquile. Non sapevate? No? Siete delle aquile. Bello, eh? Allora, che cosa dovete fare per sfuggire a questa falsa idea, stando alla quale avete delle qualità molto ridotte, limitate, eccetera? Dovete prendere coscienza di essere Dio e di avere quindi delle potenzialità, delle energie sconfinati. E va molto lontano questo discorso, perché mentre l'induismo e il buddismo hanno un afflato religioso innegabile, qui abbiamo a che fare con un delirio di onnipotenza. Attraverso varie tecniche io devo scoprire e sfruttare le mie energie illimitate, anche perché io sono energia per definizione, e io devo queste energie sbloccarle. Si parla molto dei chakras. I chakras sarebbero i punti energetici che partono dal cervello e che poi finiscono negli organi sessuali, oppure che partono da lì e salgono al cervello, ecco, il serpente del Kundalini. Si tratta di aprire i nostri chakras grazie a certe tecniche. Pensatelo al Reiki. Il Reiki è una tecnica di guarigione tramite l'imposizione delle mani che ti consente di trasmettere l'energia che c'hai tu. Non è l'imposizione delle mani, come per noi cristiani, il simbolo dell'effusione dello spirito. Semplicemente attraverso l'imposizione delle tue mani, nel Reiki, tu non fai altro che trasmettere all'altro delle energie che tu hai, sei stato in grado di sbloccare in te. Per cui l'energia cosmica passa attraverso di te, attraverso i tuoi chakras che ormai sono stati liberati, e tu sei in grado di guarire o con contatto diretto o addirittura a distanza, imponendo le mani a distanza, sei in grado di guarire le persone trasmettendo loro energie. Per cui capite che siamo su un altro pianeta, ecco, rispetto al cristianesimo. Questa ricerca di potenzialità nascoste, questa ricerca di sviluppo della propria energia, questa ricerca dell'immortalità, e attraverso appunto la presa di coscienza di tutto ciò che hai, di tutta la ricchezza che hai in te, ecco, e conosci ovviamente un successo notevole che sta alla base del discorso che facevamo prima dell'inizio, ecco, della riunione, che è alla base di buona parte dei corsi di benessere o di ricerca di benessere o di sviluppo di benessere, okay, di cui voi magari sentite parlare in giro. Ovvio, il New Age non si ferma lì. Lo scopo del New Age, vi ripeto, è quello di preparare una nuova era di pace e di benessere universale. Attraverso che cosa? La conversione, cioè l'imparare a volerci bene davvero l'uno l'altro? No, assolutamente. Questo non interessa. No. E attraverso varie tecniche che contribuiscono appunto a potenziare le tue energie e trasmettere attorno a te benessere e pace. Se tu, dal punto di vista energetico, stai meglio, questo tuo star meglio si ripercuote sulle persone che ti stanno attorno. il fondatore di meditazione trascendentale, Maharishi Mahesh Yogi, che fa parte del contesto New Age, lo ha preceduto. New Age non è che abbia inventato granché, ha preso a destra e a sinistra nei vari orientali, ecco. Comunque Maharishi Mahesh Yogi diceva: basta un meditante, cioè un seguace di meditazione trascendentale, per ogni abitante di una città, e questa città diventa un centro di pace e di benessere, dove l'energia circola e risana, trasforma, potenzia, eccetera. Poi l'altro aspetto del New Age è che, oltre di avvalersi di tecniche di potenziale energetico, si avvale di una nuova forma di spiritismo che si chiama il channeling. Channel in inglese significa canale. Tra la Francia e l'Inghilterra c'è il channel. Channeling vuol dire incanalare qualcosa. Mentre nello spiritismo classico, attraverso l'intervento di una facoltà medianica, tu cercavi di metterti in contatto con i tuoi cari estinti, nel New Age lo scopo non è più quello di metterti a contatto con i tuoi cari estinti, ma di raggiungere delle entità superiori. Superiori possono essere dei grandi personaggi del mondo, cioè della storia, delle religioni o della scienza, quindi che hanno fatto delle scoperte importanti, o possono essere degli angeli, degli arcangeli, comunque esseri superiori, oppure degli extraterrestri che appartengono quindi a delle civiltà più avanzate, comunque entità tutte che dovrebbero essere in grado di fornirci degli elementi tali da consentire all'umanità tutta intera di fare un salto in avanti. Un salto in avanti. Il New Age esiste da quasi 40 anni. Voi queste trasformazioni così grandi le avete constatate attorno a voi? Avete mai incontrato dei superuomini dotati di potenzialità illimitate? Se voi lo incontrate, ditemelo, sarete interessato a conoscerlo, ma non si incontra. Cosa vuol dire? Vuol dire che il New Age, è l'illusione per eccellenza, cioè illude l'essere umano, gli mette dentro delle aspirazioni completamente utopiche e irraggiungibili. Per di più, il New Age ti illude su te stesso e mira a farti dimenticare che sei limitato, che sei limitato. È il giorno in cui te ne accorgi. Il giorno in cui ti accorgi di non avere delle potenzialità illimitate, ti risvegli molto, molto, ma molto. un amico che si occupa di droga a livello mondiale, perché lavora per l'ONU, per la, così, la, la lotta contro la droga, e aveva fatto una conferenza. Durante la conferenza la persona che l'aveva preceduta diceva: noi dobbiamo assolutamente individuare in noi tutte le nostre potenzialità nascoste, eccetera. E poi lui le rispose: guardi signora, forse se riuscissimo a renderci più consapevoli dei nostri limiti e saperli accettare, saremmo molto più sereni. Questa sua osservazione poi provocò un applauso, ecco, perché ovviamente è una illusione tremenda. Illusione tremenda su te stessa. Ti propone un ideale di te stesso che non sarà mai raggiungibile. Tu morirai come gli altri, ti ammalerai come gli altri. Almeno.
Se hanno questa energia, si guariscono da soli.
Certo. E quindi già questa è un'illusione da sfatare. Ma poi noi, siccome siamo solo energia, non abbiamo più una nostra identità personale. Siamo solo energia. E questo cammino per conseguire tutte le nostre potenzialità richiede molte esistenze. E quindi nel New Age, ovviamente, si propone la dottrina della reincarnazione. Dottrina che poi comunque alla base presuppone che tu non hai una identità tua, vera e propria. Se io nella mia reincarnazione precedente sono stato una cinesina taoista, adesso sono quello che sono, nella mia prossima reincarnazione sarò un pastorello andino, alla fine chi sono io? Non ho più una identità, non ho più una consistenza personale, che è tremendo. Non esiste più la persona. E poi, siccome sono Dio, ho parte di questo principio unico, energetico, Dio non è più un essere personale con il quale mi posso confrontare. Mi ricordo, dopo una conversazione avvenuta in un liceo, non mi ricordo più se a Bologna o Ancona, e avevo parlato, accennato un attimo al buddismo e al fatto che per il buddismo la persona non esiste. La persona non esiste. Se voi, c'è un autore in Francia perlomeno che va per la maggiore, che è il braccio destro tra l'altro del Dalai Lama, un certo Mathieu Ricard. Questo qui ha scritto un libro, un mattone di 700 pagine, intitolato Plaidoyer pour l'altruisme, una aringa, un discorso a favore dell'altruismo. Ti chiedi, ma come può un buddista scrivere sull'altruismo se l'altro non esiste e se chi esercita l'altruismo non esiste? Comunque lui a un certo momento, nel quinto capitolo del suo libro, ecco, parla degli ostacoli all'altruismo, e il primo ostacolo all'altruismo è l'affermazione dell'esistenza della persona. tu ci tieni a essere una persona perché sei egoista, sei egocentrico, vuoi avere una tua consistenza. Capite che la persona scompare. Allora, al termine di questa conferenza mi avvicina una insegnante molto gentile per me, del resto dei circuiti, padre, io sono buddista. E noi buddisti abbiamo una grande stima per la persona. Ah sì, dico, ma per voi la persona chi è? Beh, la persona è una manifestazione dell'assoluto. Ah, una manifestazione dell'assoluto. Ma lei con l'assoluto ci parla? Ma no, assolutamente. Perché assolutamente no? Perché è una manifestazione dell'assoluto, come un raggio del sole. È una manifestazione del sole, fa parte del sole, dell'energia solare. Nessuna distinzione reale. Capite che questo tipo di discorso è fuorviante e perché, come accennavo prima, comporta un delirio di onnipotenza e perché contribuisce alla spersonalizzazione, depersonalizzazione degli individui e anche della nostra società. Tutti diventiamo degli esseri più o meno anonimi, interscambiabili. Nella mia prossima reincarnazione forse sarò uno di voi, perché no? Forse qualcuno di voi, ecco, è per questo che bisogna stare molto attenti, non abbiamo a che fare con una dottrina così all'acqua di rosa. È una dottrina che alla base, no, distrugge ciò che sta a cuore al cristiano e anche alla concezione occidentale della persona. È importante avere in mente queste cose, perché il rischio è che ci risvegliamo un giorno senza più identità personale e senza più nessun rispetto verso le persone. Ciascuno è rinchiuso in se stesso alla ricerca del proprio autosviluppo e la ricerca dello sviluppo delle proprie potenzialità. Quello che diventa primario è appunto questo: stare sempre meglio, sempre più capaci di chissà che cosa. Io mi fermo qui, lascio spazio ai vostri interventi, se ci sono.
Quando si parla del next age, cosa si intende?
È un ridimensionamento del new age. Il new age mirava a un cambiamento universale. Il next age, ecco, deriva dalla coscienza che questo cambiamento universale sarà difficile da conseguire. Allora, tanto vale applicare questo cambiamento a livello strettamente individuale. Per cui, ecco, favorire questi corsi di presa di coscienza, di sviluppo personale, ricerca del benessere, eccetera.
Una cosa, nei programmi politici o scolastici si può trovare qualcosa di questo genere, secondo lei, attualmente,
nel mondo? O scolastici? Io purtroppo seguo poco la politica nazionale,
ma anche mondiale,
perché non ci capisco niente. Scusa, io sono di origine canadese e devo confessarvi che dopo il mistero della Santissima Trinità vengono i misteri della politica italiana, per cui non, mi addentro assolutamente in queste questioni, insomma. Poi nei testi scolastici, appunto, non sono al corrente perché non insegno, quindi le scuole non li frequento, però io penso che ci sia molto di queste cose, senz'altro. Anche se spero, ecco, che i nostri politici, ecco, non abbiano non commettano l'errore di essere così utopisti, ecco, come lo sono gli esponenti del New Age, anche se ti propongono sempre dei grandi miglioramenti, ma però non si sa dove appoggiarli. Ieri vedevo in un quadro che una persona aveva fatto dipingere, dove c'era il motto di Obama, no? Yes, we can. Sì, possiamo, all'inizio del suo mandato come presidente. Tutti galvanizzati, interessati. Sì, yes, we can, sì, possiamo davvero. Se non ci fidiamo a lui, non è che possiamo granché.
Dicevi, no? Da questo cambiamento proprio cosmico, questa vibrazione cambiata che porterà l'intero universo a trasformarsi, a raggiungere piani più elevati di esistenza, siamo arrivati, no? In effetti a una visione, alla fine, strettamente individualistica,
certo.
È molto legata in fondo a una forma di narcisismo, dove io,
certo,
mi compiaccio di vedermi sotto questa luce, mi interesso a me, al mio sviluppo,
certo,
alla ricerca del mio benessere e della mia,
senz'altro,
pagamento, insomma.
Certo, è questo. È per questo che è urgente scrollarci di dosso una mentalità del genere. È ovvio che non è l'unico responsabile di questo il New Age. C'è il nostro egoismo, realmente il nostro egoismo personale, che seduce molto, che è molto sedotto da questo tipo di dottrina, New Age, appunto, perché ti promette uno sviluppo personale, individuale, ecco, illimitato e quasi l'immortalità anche. No, solo che non esiste.
Citavi anche lo yoga, no?
Sì.
Possiamo osservare che si sta ovviamente diffondendo, appunto, anche forse nelle scuole, viene un po' proposto come, diciamo, un aiuto a tante situazioni le più diverse. Non nasce con New Age, però può essere uno dei cavalli di Troia, diciamo.
Ma senz'altro.
Viene portato avanti.
Senz'altro, lo yoga. E guardate, io non posso, ripeto, non posso essere più cattolico del Papa. Il cardinale Ratzinger allora ha concesso un'intervista sullo yoga, dicendo che lo yoga ridotto a mero esercizio psicofisico poteva essere accettabile. No. Però se si riduce lo yoga, questo non è più yoga. Perché se voi dite a un indù che lo yoga è questo, l'esercizio sviluppo psicofisico, si straccia le vesti, perché yoga è l'equivalente sanscrita della nostra parola religione. Per loro lo yoga è lo strumento mediante il quale tu unifichi tutto, religione rilegare, ecco, no? Unificare. E per cui lo yoga può avere una certa legittimità, anche se è raro che venga insegnato soltanto in questo modo, e poi penso che comporti sempre il rischio di ripiegarti su te stesso, perché tutto sommato è stato inventato per questo dell'induismo, cioè chiuderti al mondo esterno, rientrare in te stesso e risalire alla fonte dell'essere. Quindi bisogna starci attenti, ma comunque al di là di questo c'è la ricerca dell'equilibrio dello sviluppo energetico, del benessere, che corrisponde a un bisogno diffusissimo. E questo ci può portare molto lontano. Ancora una volta penso che sia molto più importante insegnare alle persone a riconoscere i loro limiti e a convivere con i loro limiti, piuttosto che convivere non vuol dire coltivarli, e non vuol dire nemmeno rassegnarsi a certi limiti che siamo noi ad averci creati, aver creato, no? Però il limite fa parte della nostra condizione umana, e una delle prime cose, ecco, penso da insegnare, da far capire che siamo degli esseri limitati, no? Invece queste tecniche molto diffuse, ecco, veicolano dei messaggi molto ambigui. Il cardinale Ratzinger allora disse: se qualcuno parla di uno yoga cristiano, è già uno yoga idealizzato. Ora, voi sapete che c'è un libro che risale a 50 anni fa, scritto da un benedettino, il padre Deschanel, che è intitolato Lo yoga cristiano, e racconta l'esperienza di questo monaco che, trovandosi in un momento di crisi sia fisica, perché si vede che non stava bene, che spirituale, ecco, scopre lo yoga e rinasce grazie allo yoga, ecco, al quale attribuisce ciò che noi attribuiamo allo Spirito Santo: maggiore pace, maggiore generosità, attenzione agli altri, eccetera. No. Devo stare attenti.
Vorrei prendere la parola agli altri, però forse anche con una visione, oltre che individualistica, anche ingenua, perché tu prima parlavi di entità, no? Con le quali mettersi in contatto. E qui a Rimini, insomma, so che ci sono, diciamo, stage o comunque esperienze dove ci si propone alle persone che partecipano proprio di mettersi in contatto, anzi si usa la parola specifica, evocazione dell'entità,
sì,
con la pretesa ingenua che ogni entità sia benevola, positiva,
certo,
quindi senza, diciamo,
invece
nessun tipo di...
Tutti gli esorcisti sanno che se succede qualcosa, queste entità sono diaboliche, ovviamente. Questo. Ma riguardo a questa concezione, vi volevo citare con un testo che si chiama A Course in Miracles, di una certa Ellen Schuckman, un'americana psicologa, che all'inizio degli anni 60, atea tra l'altro, o perlomeno agnostica, sente dentro di sé una voce che dice: io sono Gesù. Ecco il channeling, il contatto con lo spirito superiore. Io sono Gesù, tu scrivi quello che sto per dettarti. Lei, dopo le prime resistenze, ecco, consigliata anche dal proprio marito, accetta di scrivere quello che sente dentro. E esce fuori questo libro, A Course in Miracles, un corso nei miracoli o sui miracoli, che praticamente ti insegna a fare dei miracoli attraverso le tue facoltà latenti. E allora vi cito qui nel mio libro alcuni titoli, perché il corso consiste di 365 lezioni, una per ogni giorno dell'anno, consistenti in un titolo e nella spiegazione del titolo. Poi durante la giornata tu devi ripetere il maggior numero di volte possibile il titolo del capitolo. Ok. Allora, ecco alcuni titoli di questo libro. nulla di ciò che vedo in questo posto ha un significato. Sono io che ho dato alle cose che vedo in questo posto tutto il significato che hanno, illusione. I miei pensieri non hanno nessun significato. Questo è ottimo per dare un senso alla nostra vita, lo raccomando, incoraggia molto. I miei pensieri insignificanti mi stanno mostrando un mondo insignificante, ancora meglio questo. Sto male perché vedo un mondo privo di significato. I miei pensieri sono immagini da me fabbricate. Dio è tutto ciò che vedo. La mia santità, perché sono Dio, avvolge tutto ciò che vedo e benedice il mondo. Non esiste nulla che la mia santità non possa fare. La mia santità è la mia salvezza. Dio è la mente con cui penso. Sono la luce del mondo. Posso fare miracoli. La salvezza viene dal mio io. Sono spirito. La malattia è solo una difesa contro la verità. Qual è questa verità? Che io sono Dio. Sono il Figlio Santo dello stesso Dio. Non sono un corpo, sono libero. Vedere mai una cosa, no? Per matti, no? Guardate che questo, la Schockmann è morta nel 1983. Si dice, ma non so se sia una mossa pubblicitaria, senza mai aver aderito a quello che ha scritto. L'ha scritto, però senza crederci. Ma non è finito con la sua morte, allora. Formato una fondazione che va avanti e che ha tanti adepti. E questo è proprio un sunto dell'insegnamento di Luigi. Cioè, vedete dove può portare.
Il New Age è in espansione o è una moda un po' passeggera ormai?
Cioè, il New Age in quanto tale non è che abbia, all'inizio era in espansione come ideologia, adesso è un modo di pensare che si è diffuso e che va avanti quasi da solo.
Regredito, negli anni 90 si sentiva parlare molto di New Age,
sì, sì.
Adesso è regredito.
Sì, 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 però ciò che è nato dal New Age, la ricerca del benessere, a tutti i costi, l'energia, cioè, rimane.
Ma adesso perché cercano queste scorciatoie, molto di moda alle sette, scambiano la gente, cambia religione come se si cambiasse un vestito, diventano buddisti, induisti, andavano da Sai Baba, non capisco perché devono lasciare la religione cattolica quando c'è la verità, che abbiamo un Dio incarnato, per andare in queste filosofie.
Forse la conoscono male, forse la conoscono male questa religione, forse non è stata trasmessa come si deve, è difficile saperlo. E poi ovviamente noi viviamo in un contesto culturale che rema contro, no? Questo è un dato di fatto. Adesso non bisogna pensare che tutti gli italiani siano come lei lo sta dicendo, però sì, la mentalità è un po' questa, cioè, la religione alla carta, cioè uno si sceglie la propria religione, si costruisce la propria spiritualità, ecco, ancora lì, vedete, non è casuale se non esiste più la fede. La fede che cosa presuppone? Presuppone un rapporto interpersonale. presuppone un Dio che ti parla e tu credi alla sua parola, accogli la sua parola. C'è un dialogo, un rapporto interpersonale. Qui non c'è più un rapporto interpersonale, non c'è più la fede vera e propria, cioè semplicemente un modo di pensare che tu elabori e che diventa per te un punto di riferimento che sembra apparentemente dare un senso alla tua vita.
È un po' che ho anche avuto un influsso da parte del nichilismo che nell'inizio del Novecento ha avuto una certa, soprattutto in Occidente.
Beh, Nietzsche, sì.
Nietzsche.
Prima,
e quindi,
sì.
Anche perché si proiettano dei risultati futuri molto belli, molto accattivanti, ma poi alla fine a questi risultati viene il momento della crisi perché questi non ci sono, e perché si parla di salute e queste cose qui. E poi dietro a questi movimenti ci sono delle un'organizzazione, dei mezzi finanziari, perché bisogna guardare un po' tutte le cose, perché a qualcuno ci fa anche comodo questi tipi di indirizzi filosofici, chiamiamoli così, che possono avere. Perché so che sui miei passi l'ho letto da qualche parte, che anche ci sono dei costi economici da parte di questi adepti.
Beh, qualcuno ci guadagna senz'altro, ma penso soprattutto però che se c'è una regia, ma non unica, penso, io non penso che, non credo in una regia, però ci sono i vari Soros, eccetera, no? Se voi avete sentito parlare di Soros, ecco, questo magnate americano, ecco, che incoraggia tutti questi movimenti, li finanzia. Lo scopo senz'altro è quello di scuotere le fondamenta della nostra cultura occidentale.
La riflessione, sì. E il pensamento sul senso della vita, vivere la giornata.
Diventare delle persone anonime e perfettamente manipolabili. Ecco la questione del gender, per esempio, dove non c'è più identità sessuale. Alla fine hai delle persone, perché se uno cresce senza avere una sua identità, è dimostrato in psicologia, ecco, non c'è bisogno di essere uno psicologo per capire che l'identità sessuale è assolutamente una realtà assolutamente fondamentale per una crescita armoniosa, ecco, della persona. Se tu togli al bambino la sua identità sessuale, lui cresce male e appunto non ha più il senso della sua persona e diventa davvero, ecco, facilmente manipolabile. Se io obbligo mio figlio ad andare a scuola con la gonnellina, capita, ma capita. In Italia non siamo ancora lì, però io sono in Canada, ecco, di un caso che un preside di una scuola, ecco, perse una causa contro due donne lesbiche che avevano adottato un bambino e lo mandavano a scuola con la gonnella. Allora il preside ovviamente diceva, però deve andare nel bagno dei maschietti, non maschietto. Ha perso la causa. Un bambino che cresce così, ovviamente, vedremo il seguito tra 10-15 anni.
Dal punto di vista pastorale, no, educativo, è interessante il riferimento prima alla fede, no, che facevi, perché poi tutto si riconduce lì una proposta autentica dell'esperienza della fede, no? Perché certamente se la fede è ridotta a qualcosa di sentimentale o l'adesione di a norme e non c'è il rapporto con l'assoluto, e non c'è il rapporto con la verità, nel senso del rapporto con la persona di cui si rivela, evidentemente allora conviene lasciarsi coinvolgere in questo tipo di... È come dire, è proprio una riduzione del cristianesimo che apre la strada.
Sì.
D'altro canto, nel momento in cui il cristianesimo si è affermato, non è che non c'era il paganesimo e non c'erano pratiche anche più,
no, certo.
più depravate di quelle che hai descritto tu, no? In questo ultimo passaggio.
Sì, sì, sì.
Quindi è sempre possibile che il cristianesimo proposto nella sua integralità torni ad affascinare l'uomo più, no?
Magari.
La tecnica.
Preghiamo per questo.
Quella battuta, no, che Davide, no, di quell'uomo che disse, ma c'è proprio bisogno di uno sguardo che sappia abbracciare i miei limiti, no? I nostri limiti. Poi alla fine l'unica possibilità è che questo sguardo si incontri, no?
Certo, perché noi... Sì.
No, finivo, in questo senso il Papa insiste su un aspetto che sembra così fragile, no? Apparirebbe così fragile, riferimento soprattutto al Ministero dei Preti, no? Quando parla delle relazioni personali, Gesù era uno che dava spazio alla relazione personale. La relazione personale sembra la cosa più fragile di questo mondo.
Sì, sì, certo.
Perché con tutta una marea di occupazioni, di cose da fare, della missione, che tu dia il privilegio ai rapporti personali, in una giornata magari incontri due persone, no? Invece di fare una miriade di cose. Però proprio su tutto quello che hai descritto benissimo stasera, quanto è importante la relazione, il rapporto personale.
Per noi è parte della...
Quanta solitudine c'è dietro la ricerca del benessere in quel modo.
Chiaro.
Qual è l'osservazione?
No, ma senz'altro è questo. Perché, però tu appunto hai fatto allusione a una riduzione della fede cristiana, molto a moralismo anche.
Cioè,
la fede cristiana, la vita cristiana comporta una morale. Non ci credo nel morale, sono professore di teologia morale, però non è una morale, è un rapporto interpersonale, è una partecipazione alla vita trinitaria, comunione, unione, ma nella molteplicità delle persone. E questo è il fondamento. Se non si porta avanti questo discorso, è chiaro che il cristianesimo diventa appunto... una specie di morale o di non può essere soltanto e principalmente questo, a meno che si riporti la morale al suo cuore. Il suo cuore è l'amore di Dio al di sopra di tutto e del prossimo, cioè relazione con Dio e relazione con il prossimo. Lì, viva la morale.
Nel cristianesimo c'è questo dualismo fra bene e male. Nella New Age esiste un principio del male?
Nel New Age, perché c'è un relativismo completo, cioè tutto diventa indeterminato. Principio unico, tutto si fonde o si confonde, i confini tra gli esseri scompaiono, per cui bene e male sono due realtà che non sono definite o definibili. E forse il bene è ciò che favorisce il tuo sviluppo personale, ma però non è relativista, ecco, il New Age. È relativista. Nell'induismo e nel buddismo, presi alla lettera, non esiste il bene e il male.
D'altra parte, se si può dialogare, interloquire, no? Ma chicca, è anche un po' ambiguo dire che nel cristianesimo c'è questo dualismo tra bene e male, no? Perché se vogliamo, nel cristianesimo c'è solo il bene. Ovvero, pensa ai racconti della creazione, della rivelazione giudaico-cristiana. Mm-hmm. Tutti i racconti della rivelazione non si spiegherebbero se non con una rivelazione. Tutti i racconti della creazione, scusa, non si spiegherebbero se non per una rivelazione al popolo nato da Abramo. No? Perché tutti gli altri popoli della Mesopotamia dell'epoca, con anche immagini, miti simili a quelli utilizzati dalla Bibbia, in realtà descrivono sempre un dualismo fra bene e male, una lotta fra un dio del bene e un dio del male.
Sì, due principi uguali.
Due principi uguali, questa ambiguità sarebbe, no? Magari non morivi di così, no? Mentre invece nella concezione cristiana c'è la concezione della creazione della realtà come assolutamente buona, no?
E il male siamo noi che lo procuriamo attraverso il nostro agire e... perché il male è la privazione di un bene che dovrebbe esserci.
Lo stesso demonio, il Satana, è, sì, è un angelo buono.
Decaduto.
Decaduto. Questa possibilità misteriosa della libertà, no? Ma di negare un bene, no? Perché il male sia la realtà. Il male è proprio una negazione della realtà. Infatti, qui stiamo parlando di una fuga dalla realtà. Mm-hmm.
A me sembra che New Age, induismo, buddismo, per me sono allucinanti, deliranti.
Solo che l'induismo e il buddismo è coerente, parte dal principio che questo mondo non esiste, quindi viviamo in una illusione che deve essere superata grazie a una illuminazione che si ricerca attraverso il vuoto mentale e il decentramento da se stessi. Per cui la compassione di cui parla il Buddha non è il partecipare alle sofferenze dell'altro quanto altro, ma è il decentrarti da te stesso, un interessarti dell'altro, e quindi è un processo mentale. Bene, vi ringrazio. Grazie. Spero, ecco, che abbiate imparato qualcosa. Grazie a voi per l'attenzione. Grazie di tutto. Eccoci.
Il libro?
Ah, il libro, sì, ultra ridotto, ecco, 30%. Carismatici, sensitivi e medium, i confini della mentalità magica.